sulle rive del Gange.
Guida ai luoghi santi dell'India.
Un viaggio per capire.
Sulle rive del Gange.
Hare Krishna a tutti, benvenuti e bentornati a questa nuova puntata di Sulle rive del Gange. Mahat Sevadas in studio, come ogni puntata ci proponiamo di proporvi alcuni dei famosi e santi luoghi di pellegrinaggio che sorgono o sulle rive del Gange proprio fisicamente, oppure in questo vasto e sacro luogo che è l'India. Oggi parleremo di un qualcosa di particolarissimo. È stato già annunciato nelle presentazioni, quindi non è una sorpresa. Oggi parleremo, in questa puntata di Sulle rive del Gange, del Gange. Ganga, così è chiamato il fiume Gange. C'è nel calendario Vaishnava un giorno particolare in cui ricorre l'apparizione di Gangamata Gosvamini, e in quel giorno lì si celebra il Ganga Puja, cioè l'adorazione al Gange. Questo si verifica nel mese di Trivikrama, mese Vaishnava, che corrisponde circa a maggio-giugno del calendario cristiano occidentale. Oggi vi volevo parlare del Gange con alcuni riferimenti presi dallo Srimad Bhagavatam, dalle traduzioni di Srila Prabhupada. Abbiamo raccolto un po' di appunti, siamo riusciti a completare un quaderno intero. Sicuramente non riusciremo a leggere tutto in questa puntata, quindi ci proporremo di leggere il seguito nella prossima puntata di Sulle rive del Gange. Volevo cominciare subito leggendo un verso dello Srimad Bhagavatam tratto dal secondo canto. Dio è anche chiamato Trivikrama perché un giorno stese la gamba al di là di Satyaloka, fino alla zona di neutralità delle tre influenze materiali. Il Signore penetrò con la punta del suo piede anche i sette strati di materia che costituiscono la scorza dell'universo, e ciò permise all'oceano causale di infiltrarsi nell'universo materiale e formare le acque sacre del Gange, il cui corso purifica i pianeti dei tre mondi. Infatti, lo leggeremo anche più avanti. Accadde molto tempo fa che Krishna, nella sua forma di Trivikrama, il famoso avatara nano Vamanadeva, un giorno si recò alla corte di Bali Maharaj, che a quel tempo era un famoso e grande imperatore in questo universo materiale. Era molto potente Bali Maharaj, infatti aveva conquistato praticamente quasi tutto l'universo. Un giorno gli si presentò a lui un sacerdote, un brahmana giovane, un brahmachari nano, ma non era un comune brahmachari. Era Dio la persona suprema, apparso sotto quelle sembianze, sotto le sembianze dell'avatara Vamanadeva. Chiese in carità al re tre passi di terra. Naturalmente il re, essendo un uomo d'onore, non si rifiutò. Il maestro spirituale del re lo avvisò, gli disse: attento, questo non è un brahmachari comune. Quello che hai davanti non è una persona comune, attento, ti vuole ingannare. Ma Bali Maharaj era un imperatore, ormai aveva dato la sua parola e come sovrano doveva dare carità a chi gliela chiedeva. Allora disse: prendi quello che vuoi, uno stato, un'isola, una nazione, qualsiasi cosa tu desideri. Ma il piccolo nano, l'avatara Vamanadeva, disse: no, voglio solo una piccola cosa, voglio solo tre passi di terra. Quella terra che posso coprire con questi tre passi, con le mie piccole gambe. Bali Maharaj un momento si mise a ridere e disse: ma come? Puoi scegliere quello che vuoi davanti a me, che sono quasi l'imperatore dell'universo intero, e mi chiedi solo tre passi di terra? Sì, io desidero solo queste, va bene, allora fai quello che vuoi. Vamanadeva non era appunto una persona comune, era Vishnu stesso, Krishna, Dio la persona suprema. Infatti fece due passi giganteschi, si estese così enormemente che con soli due passi coprì l'intera misura dell'universo materiale. Bali Maharaj rimase molto sorpreso e Vamanadeva le disse: beh, con due passi ho coperto tutto l'universo e adesso dove posso fare il terzo passo? Bali Maharaj capì la posizione in cui si trovava. Allora offrì la sua vita stessa e disse a Vamanadeva: ti offro la mia testa. Il tuo passo fallo sulla mia testa. Questo in segno di sottomissione. Ma qui comincia un'altra storia. Accadde che nel suo secondo passo, come abbiamo letto in questo verso dello Srimad Bhagavatam, Vamanadeva col suo alluce perforò le coperture dell'universo. Infatti è spiegato nello Srimad Bhagavatam che l'universo è un po' come un grande uovo. Tutto intorno esiste un guscio composto di elementi materiali. Sette strati. Questi strati sono composti di terra, acqua, aria, fuoco, etere, mente, intelligenza e falso ego. Vamanadeva fece un piccolo buco, con questo suo passo, in questa copertura dell'universo. E accadde che fuori dall'universo, siccome c'è l'acqua dell'oceano causale, l'oceano in cui risiede Mahavishnu sdraiato, quest'acqua entrò in questa piccola fessura, entrò nell'universo materiale. e così formò il sacro fiume Gange. Questo verso dice il cui corso purifica i pianeti dei tre mondi. Infatti l'universo materiale è suddiviso in tre sistemi planetari, quello inferiore, quello mediano e quello superiore. Ed è spiegato che il fiume Gange dall'alto dell'universo scende giù per tutti i sistemi planetari. Quindi non esiste solo sul pianeta Terra, ma esiste anche in altri pianeti, nei pianeti superiori. Leggeremo adesso altri versi tratti sempre dallo Srimad Bhagavatam. Il prossimo verso è, con la spiegazione di Prabhupada, tratto dal terzo canto. Nella sua infinita bontà, il Signore ha fatto in modo che il Gange scorra attraverso l'universo intero, affinché tutti possano bagnarsi in questo fiume sacro, liberandosi così dalle conseguenze del peccato. Esistono nel mondo numerosi fiumi in grado di risvegliare una certa coscienza di Dio nelle persone che vi si bagnano in essi, ma il Gange, fra tutti questi, è il più importante. In India ci sono 5 fiumi sacri, ma il potere santificatore del Gange lo pone al di sopra di tutti gli altri. Infatti il Gange e la Bhagavad Gita sono le più grandi fonti di felicità spirituale per l'umanità e gli uomini intelligenti possono trovare rifugio in essi al fine di tornare da Dio nella loro dimora originale. C'è un'affermazione di Shankaracharya, uno dei grandi santi e maestri spirituali dell'antica India, della filosofia Mayavada, che ha stabilito che colui che possiede anche solo una piccola conoscenza della Bhagavad Gita e ha bevuto anche solo qualche goccia dell'acqua del Gange può sfuggire alla punizione di Yamaraj. C'è un'altra affermazione, sempre nel terzo canto, questa volta nell'ottavo capitolo, che parla riguardo il Gange. L'acqua del Gange scorre direttamente dai piedi di loto di Vishnu e il suo corso attraverso l'universo intero, dal pianeta più alto fino al più basso. Il Gange è l'unico fiume celeste che attraversa l'intero universo e i grandi saggi usano le sue acque sacre per spostarsi da un luogo all'altro, appunto dell'universo. È affermato quindi che le persone che mettono l'acqua del Gange sulla propria testa senza dubbio toccano allora direttamente i piedi di loto del Signore e in questo modo possono liberarsi dalle conseguenze di tutti i loro peccati. Srila Prabhupada afferma che una persona, dopo aver fatto il bagno nel Gange e essersi purificata da tutti i peccati, e fa attenzione a non commetterne altri, è certamente un'anima liberata. Quindi capiamo perché Srila Prabhupada ci dice che il Signore nella sua infinita bontà ha fatto in modo che il Gange scorra attraverso l'universo intero. In modo che chiunque vi si bagni, secondo questa antica tradizione dell'India, uno può permettersi di raggiungere la realizzazione spirituale e la liberazione. Infatti chi si fosse recato in India può aver notato quante persone si gettano continuamente nel fiume Gange, vanno a bagnarsi, a lavarsi. Il fiume Gange è molto legato alla vita di queste persone che vivono sulle sue rive. C'è gente che ha fatto voto, che si è votata a vivere sulle rive di questo fiume sacro per cercare di trarre il pieno beneficio, naturalmente il beneficio spirituale. Da questi versi abbiamo potuto capire che l'acqua del Gange viene direttamente dai piedi di Vishnu, e abbiamo capito perché, perché questa forma di Vamanadeva, l'avatara nano, avendo perforato col piede la copertura dell'universo, fece cadere delle gocce d'acqua dell'oceano causale, così da formare il fiume Gange. Quindi queste gocce hanno toccato questo piede di Vamanadeva. C'è un altro verso nello Srimad Bhagavatam, nel terzo canto, questa volta nel capitolo 19. Qui è Dio la persona suprema che parla e dice: io sono il maestro della mia energia interna, che non conosce ostacoli. E l'acqua del Gange che santifica i tre mondi, compreso Shiva che la porta sulla testa, è l'acqua che viene raccolta dopo aver lavato i miei piedi. Un altro verso, molto bello, dello Srimad Bhagavatam nel primo canto, dice: questo fiume porta l'acqua più propizia, a cui è mischiata la polvere dei piedi di loto del Signore e le foglie di tulasi. Perciò quest'acqua santifica i tre mondi, all'interno e all'esterno, e purifica perfino Shiva e gli altri esseri celesti. Perciò chiunque sia destinato a morire deve prendere rifugio in questo fiume. Sempre nel primo canto dello Srimad Bhagavatam è affermato addirittura che Ganga, il fiume Gange, è celebrata come la sposa dell'oceano. We'll be right back. quella che adesso invece leggerò è tratta sempre dello Srimad Bhagavatam, ma dal quinto canto. È praticamente la storia del fiume Gange. È Shukadeva Goswami che parla, il narratore dello Srimad Bhagavatam. Shukadeva Goswami disse: caro re, Sri Vishnu, il beneficiario di tutti i sacrifici, apparve nella forma di Vamanadeva, l'avatara nano. Apparve nell'arena sacrificale di Bali Maharaj, allungò il piede sinistro fino ai limiti dell'universo e sfondò le sue coperture con l'unghia del suo alluce. Attraverso questo foro, l'acqua pura dell'oceano causale entrò in questo universo e formò il fiume Gange. Per aver lavato i piedi di loto del Signore, coperti di polvere rossa, l'acqua del Gange si tinse di un bellissimo colore rosato. Ogni essere vivente può purificare subito la propria mente dalla contaminazione materiale toccando l'acqua trascendentale del Gange, le cui acque, malgrado ciò, rimangono comunque sempre pure. Poiché il Gange tocca direttamente i piedi di loto del Signore, prima di scendere in questo universo, è conosciuto col nome di Vishnupadi. Più tardi, il Gange ha ricevuto altri nomi, come Janavi, Bhagirati. Dopo mille ere, prosegue Shukadeva Goswami, l'acqua del Gange scese su Dhruvaloka, il pianeta più elevato di questo universo. Perciò tutti i grandi saggi e studiosi affermano che Dhruvaloka è Vishnupada, situata cioè ai piedi di loto di Vishnu. Fra tanti nomi di Madre Gange esiste anche quello Patita Pavani, che significa colei che libera tutti i peccatori. È un fatto provato che se una persona si bagna regolarmente nel Gange, viene purificata esternamente ed internamente. Esternamente il suo corpo diventa immune da ogni malattia e internamente sviluppa poco a poco un'attitudine devozionale verso Dio, la Persona Suprema. Molti saggi, compreso Shankaracharya, l'abbiamo letto prima, hanno composto preghiere per glorificare il Gange. La terra stessa dell'India è diventata famosa perché vi scorrono fiumi come il Gange, la Yamuna e molti altri fiumi sacri. Chiunque vive in prossimità di questi fiumi vedrà la sua coscienza spirituale elevarsi in modo naturale. Shukadeva Goswami continua con il racconto. Dhruva Maharaj, il celebre figlio di Maharaj Uttanapada, è conosciuto come il più elevato devoto del Signore Supremo. E questo grazie alla sua ferma determinazione nell'eseguire il servizio devozionale. Sapendo che le sacre acque del Gange lavano i piedi di loto di Sri Vishnu, Dhruva Maharaj ancora oggi, sul proprio pianeta, accetta questo oceano sul suo capo con grande devozione, poiché pensa sempre a Krishna con grande devozione nel profondo del suo cuore, egli è sopraffatto da un'ansia estatica. Lacrime corrono dai suoi occhi socchiusi e su tutto il suo corpo si manifestano emozioni. Sette grandi saggi, Marici, Vasishta e altri ancora, vivono su pianeti situati al di sotto di Dhruva Loka. Ben conoscendo le influenze del Gange, questi saggi hanno tenuto fino ad oggi l'acqua del Gange sul ciuffo di capelli che orna la loro testa. Essi hanno concluso che questa è la ricchezza suprema, la perfezione di ogni austerità, il miglior metodo per continuare la vita trascendentale. Avendo ottenuto servizio devozionale ininterrotto al Signore Supremo, essi trascurano tutti gli altri metodi benefici, quali la religione, lo sviluppo economico, la gratificazione dei sensi, e anche il fatto di immergersi nell'esistenza del Supremo. Così come i ghiani pensano che la verità più elevata consista nel fondersi con l'esistenza del Signore, così questi sette grandi personaggi accettano il servizio devozionale come la perfezione della vita. Dopo aver purificato i sette pianeti vicino a Dhruva Loka, la stella polare, l'acqua del Gange è portata attraverso le vie degli esseri celesti con miliardi di aeroplani celesti. Dopo, prosegue Shukadeva Goswami, inonda la luna e alla fine raggiunge la dimora di Brahma, in cima al Monte Meru. In cima al Monte Meru il Gange si divide in quattro rami, ognuno dei quali scorre in una direzione diversa, est, ovest, nord e sud. Questi rami scorrono fino all'oceano e sono conosciuti con quattro nomi: Sita, Alaprananda, Chakshu e Padra. Il ramo del Gange conosciuto come Sita scorre attraverso Brahmapuri, sulla sommità del Monte Meru, e di là prosegue il suo corso verso le cime vicine dei monti Kesharachala, che sono alti quasi quanto il Monte Meru stesso. Queste montagne formano come un gruppo di stormi attorno al Monte Meru. Dalle montagne Kesharachala il Gange scende sulla cima del monte Gangamatana e scorre poi sulla terra di Bhadreshwaravarsha e si getta infine nella parte occidentale dell'oceano di acqua salata. Così, secondo la descrizione di Shukadeva Goswami, abbiamo visto che il fiume Gange cade nel monte Sumero, in cima a questo monte Sumero, e si divide in quattro parti, in quattro rami. Ogni parte cascherà poi in questo grande oceano di acqua salata, che è descritto nello Srimad Bhagavatam, e prima di cadere in questo oceano di acqua salata, cade su altre montagne. Quindi il compito del Gange è quello di correre per tutto l'universo, per santificare tutti quanti i luoghi, dare la possibilità a tutti quanti di immergersi in essa, così da purificarsi. Nello Srimad Bhagavatam è affermato anche che le persone che vanno a bagnarsi in questo fiume sono molto fortunate e non è difficile per loro raccogliere ad ogni passo il frutto del compimento di grandi sacrifici, come il Rajasuya Yagya, un famoso antichissimo e complicato sacrificio vedico, e anche l'Ashvamedha Yagya, il famoso sacrificio del cavallo. Il luogo dove il Gange poi sfocia nell'oceano di acqua salata che leggevamo prima, nella baia quindi del Bengala, è conosciuto come Ganga Sagara, ossia la confluenza del Gange con la baia del Bengala. Nei mesi di gennaio e febbraio c'è una particolare cerimonia che vede migliaia di persone che vanno ancora lì a fare il bagno sperando di trovare la liberazione. Infatti il verso che abbiamo appena letto adesso conferma effettivamente che c'è la possibilità di essere liberati in questo modo. Infatti, spiega Prabhupada nella spiegazione, dice: per chi si bagna nel Gange non è affatto difficile in qualsiasi momento ottenere i frutti di grandi sacrifici. La maggior parte della gente in India, prosegue Prabhupada, ha ancora l'abitudine di bagnarsi nel Gange ed esistono anche molti luoghi dove è possibile fare il bagno. A Prayag, ad Allahabad, molte migliaia di persone si riuniscono nel mese di gennaio per bagnarsi alla confluenza del Gange con la Yamuna. Dopodiché, molti di loro Vanno alla foce del Gange, nella baia del Bengala, per bagnarsi anche là. Questa è una facilitazione particolare per tutti gli indiani. Essi infatti possono fare il bagno nelle acque del Gange in moltissimi luoghi di pellegrinaggio. Per karma gli indiani sono fortunati perché, te l'ha spiegato Prabhupada appunto in questa spiegazione, perché nella terra in cui si trovano, l'India, ci sono moltissimi fiumi sacri e questi permettono di purificarsi materialmente e spiritualmente, così da raggiungere la liberazione anche in questa stessa vita. Quindi noi dobbiamo dare un ringraziamento profondo anche a Srila Prabhupada che ci rivela queste cose, così che anche noi, che siamo nati nei paesi occidentali, avendo questa conoscenza, anche a noi viene data l'opportunità di andare a visitare questi luoghi sacri in India, bagnarsi in fiumi sacri come il Gange e poter sperare di ottenere la liberazione. Questo è un po' lo scopo di questa trasmissione, infatti Sulle rive del Gange è stata concepita proprio per questo, per cercare di diffondere le glorie di questi sacri e antichissimi millenari luoghi di pellegrinaggio che permettono a tutti i visitatori, tutti i pellegrini, di trarre appieno le loro, diciamo, vibrazioni spirituali, così da poter realizzarsi spiritualmente e poter raggiungere al fine di questa esistenza terrena i piedi di loto di Krishna nel mondo spirituale, la nostra dimora originale. Verso anche nell'ottavo canto dello Srimad Bhagavatam che enfatizza la potenza del fiume Gange, l'importanza del fiume Gange. In questo verso si parla di Shiva. Shiva è considerato uno dei più grandi devoti di Krishna, anzi c'è un verso che dice Vaishnavanam Yata Shambhum, cioè Shambhu, Shiva, è il più grande tra tutti i Vaishnava, tra tutti i devoti di Krishna. Allora, che cosa ha Shiva di legato a Madre Gange, a Ganga? Shiva porta un emblema sul suo capo, uno stemma, un simbolo. È una luna, una mezza luna. Però su questo verso dello Srimad Bhagavatam, anzi lo leggiamo ora, c'è scritto Shiva, il migliore tra gli esseri celesti, che porta sulla propria fronte l'emblema della luna, riceve sulla testa con grande devozione le acque del Gange che emanano dall'alluce di Vishnu. Infatti Shiva è conosciuto anche come Gangadhara, colui che porta sulla testa le sacre acque del Gange. Allora, Srila Prabhupada, nel suo commento a questo verso, ci fa notare che Shiva porta questo emblema, il suo emblema distintivo sulla fronte, sulla sua testa, che è questa mezzaluna. Però dice che porta anche l'acqua del Gange, ma queste le porta in cima alla testa, per indicare che dà maggior rispetto alle acque del Gange piuttosto che al suo stesso emblema. E questo è per offrire un omaggio, un rispetto a Dio, la Persona Suprema. Prabhupada afferma che il suo esempio, l'esempio di Shiva, dovrebbe essere seguito da tutti, o almeno da ogni devoto, perché Shiva è uno dei Mahayana. Thank you. si parla di Madre Gange anche nel quinto canto dello Srimad Bhagavatam. È affermato che grazie all'offerta che il devoto fa a Madre Gange, il devoto diventa famoso per la sua devozione a Madre Gange. In cosa consiste questa offerta? C'è una cerimonia, l'abbiamo detta prima, si celebra intorno a maggio-giugno, nel mese di Trivikrama. Questa cerimonia è chiamata Ganga Puja. In India viene offerta con devozione una cerimonia di Artik al Gange. Così come molti hanno potuto assistere nei vari templi in India o nei centri della coscienza di Krishna, anche qui in Europa e in Italia, viene offerta un'adorazione particolare alla divinità, viene offerta dell'acqua, degli incensi, dei profumi, e così lo stesso viene offerto a Ganga, perché Ganga è un qualcosa di divino, abbiamo letto quali sono le sue caratteristiche, i suoi poteri. Vediamo che il Gange è molto vicino al servizio devozionale, è una cosa molto vicina a Krishna. E infatti in cosa consiste questa adorazione? Dei devoti offrono dell'acqua al Gange, e l'acqua che offrono è l'acqua del Gange stesso. Dopo aver fatto il bagno nel Gange, il devoto prende dell'acqua tra le mani e lo offre di nuovo al Gange. In realtà quando si prende a piene mani dell'acqua del Gange, il Gange non perde nulla. E nemmeno aumenta in qualche modo se il devoto gli rioffre la stessa acqua contenuta nelle sue mani. Ma come abbiamo detto prima, grazie a questa offerta il devoto però diventa famoso, secondo le scritture, per la sua devozione a Madre Gange. Sempre nello Srimad Bhagavatam, sempre nel quinto canto, è affermato che la Via Lattea è considerata il Gange celeste. Nel nono canto dello Srimad Bhagavatam è spiegato come il Gange cadde in questo universo materiale. Non fu un'apparizione comune, infatti coinvolse molte persone, molte grandi personalità del tempo. Leggiamo alcuni frangenti del nono canto per sapere un po' meglio di questa storia. il re Sagara iniziò il compimento del sacrificio a Svamedha, ma il cavallo destinato al sacrificio fu rubato da Indra. Il re Sagara aveva due mogli, Sumati e Kishini. Cercando il cavallo, i figli di Sumati rivangarono tutta la superficie della terra. Nel corso di queste ricerche incontrarono Kapiladeva e pensarono che fosse stato lui a rubare il cavallo. Con questa idea offensiva lo attaccarono e furono tutti ridotti in cenere. Kishini, la seconda moglie del re Sagara, aveva un figlio di nome Asamangesha, il cui figlio, Amsuman, più tardi cercò il cavallo e liberò i suoi zii. Avvicinando Kapiladeva, Amsuman vide il cavallo del sacrificio e anche un mucchio di cenere. Amsuman offrì le sue preghiere a Kapiladeva, essendo un avatara di Krishna, e questi fu molto soddisfatto e gli restituì il cavallo. Tuttavia Amsuman rimaneva ancora davanti a Kapiladeva e il Signore poté capire che Amsuman stava pregando per la liberazione dei suoi antenati. Kapiladeva, Dio la persona suprema, allora disse: «Caro Amsuman, ecco l'animale che tuo nonno cerca per celebrare il sacrificio. Prendilo, per favore. Per quanto riguarda i tuoi antenati che sono stati ridotti in cenere, essi potranno essere liberati soltanto dall'acqua del Gange e non con qualche altro mezzo». Shukadeva Goswami sta raccontando tutto ciò nel nono canto e prosegue. Dice: come suo nonno, il re Amsuman si dedicò all'austerità per lungo tempo, tuttavia non riuscì a portare il Gange in questo mondo materiale, e in seguito, giunta la sua ora, morì. Come Amsuman, anche Dilipa, suo figlio, non riuscì nel tentativo di portare il Gange nel mondo materiale, e anche egli fu vittima della morte quando arrivò il suo momento. Allora Bhagirath, il figlio di Dilipa, cominciò a compiere austerità molto severe per portare anche lui il fiume Gange in questo mondo materiale. Madre Gange allora apparve dinanzi al re Bhagirath e gli disse: «Sono molto soddisfatta delle tue austerità e sono pronta a concederti le benedizioni che desideri». Dopo aver ascoltato le parole di Ganga Devi, Madre Gange, il re chinò la testa davanti a lei, esprimendo il suo desiderio. Il re Bhagirath voleva che Ganga Devi liberasse i suoi antenati, e Madre Gange rispose: «Quando scenderò dal cielo sulla superficie della terra, certamente le mie acque cadranno con grande violenza, e chi potrà sostenere il loro impeto? Se nessuno sarà lì a sostenermi, perforerò la terra e scenderò a Rasatala, la zona dell'universo conosciuta come Patala, la zona inferiore dell'universo materiale». Ganga Devi continuò: «Ora, non desidero scendere sulla terra, perché gli uomini si bagneranno nelle mie acque per purificarsi dalle loro reazioni delle cattive attività illecite. Quando tutte queste reazioni di peccato si saranno accumulate in me, come potrò liberarmene? Quindi aiutami, devi considerare ciò con molta attenzione». Allora il re Bhagirath rispose: «Coloro che si sono santificati grazie al servizio devozionale e si trovano quindi nell'ordine di rinuncia, essendo puri devoti, liberi da desideri materiali ed esperti nel seguire i principi regolatori enunciati dai Veda, sono sempre gloriosi e puri nel comportamento e possono liberare tutte le anime cadute. Bagnandosi nelle tue sacre acque, questi puri devoti sono certamente in grado di neutralizzare i peccati che vi si sono accumulati dalle altre persone. Questi devoti, infatti, servono sempre nel loro cuore Dio, la Persona Suprema, che vince ogni reazione del peccato. A questo punto Re Bhagirath propone la soluzione a Ganga Devi. Madre Ganga ha paura, venendo giù dal mondo spirituale, di devastare tutto quanto con l'impeto delle sue acque. Ci vuole una persona abbastanza potente che sia in grado di accoglierla. Allora il Re Bhagirath, senza alcun dubbio, offre la soluzione. Dice: Shiva sarà in grado di accoglierti. Bhagirath dice: Shiva sarà in grado di sostenere la violenza delle tue acque con la sua testa. Dice che Shiva è una rappresentazione del Signore, perciò rappresenta l'anima suprema nell'anima incarnata. Dopo aver pronunciato queste parole, Bhagirath soddisfece non solo Madre Ganga, ma anche il Signore Shiva. In seguito delle austerità, il re Bhagirath fu in grado di soddisfare completamente il signore Shiva, così da pregarlo e invitarlo a ricevere sulla propria testa le acque del fiume Gange. Quando il re Bhagirath, infatti, è spiegato nel nono canto dello Srimad Bhagavatam, avvicinò Shiva per chiedergli di sostenere le violente acque del Gange, Shiva accettò la sua richiesta, dicendo: così sia. Poi, con grande attenzione, sostenne le acque del Gange sul suo capo, perché l'acqua del Gange ha il potere di purificare, in quanto emana dalle dita dei piedi di Shri Vishnu. Il grande saggio re Bhagirath portò quindi sulla terra il Gange, che può liberare tutte le anime cadute, fino al luogo dove giacevano i corpi ridotti in cenere dei suoi antenati. Nello Srimad Bhagavatam è spiegato che Bhagirath salì su un carro molto veloce e corse davanti a Madre Ganga, che lo seguiva purificando molti paesi. Raggiunsero infine le ceneri degli antenati di Bhagirath, i figli di Sagara, che furono così bagnati dalle acque sacre di questo fiume. È spiegato sempre nello Srimad Bhagavatam, in questo nono canto, alla fine di questo racconto di Shukadeva Goswami, che praticamente questi antenati di Maharaj Bhagirath, cioè i figli di Sagara Maharaj, per il fatto di aver offeso una grande personalità come Kapila Deva, che non era altri che Dio stesso, avevano sentito praticamente aumentare il calore del proprio corpo fino a ridursi in cenere. Questa era la causa, la reazione del loro peccato. Ma bastò il contatto con le rinfrescanti acque del Gange per renderli degni di salire ai pianeti celesti. Afferma quindi Shukadeva Goswami: che dire dunque di coloro che usano l'acqua del sacro Gange per offrire la loro adorazione? siamo giunti al termine di questa edizione di Sulle rive del Gange. Proseguiremo a parlare del Gange nella prossima puntata. Hare Krishna da Mahatseva Das. Appuntamento quindi alla prossima edizione. Hari Bol. Madre Gange è adorata con l'acqua del Gange. Il devoto prende un po' di acqua del Gange e lo offre di nuovo al Gange. Quando il devoto prende dell'acqua, Madre Gange non subisce alcuna perdita e quando gliela offre di nuovo, Madre Gange non guadagna nulla. Ma in questo modo, colui che l'adora ottiene un beneficio.
Sulle rive del Gange, guida ai luoghi santi dell'India.
Un viaggio per capire.
Sulle rive del Gange.